le città invisibili. Voci, letture, rumori, racconti. In italiano, nel mondo.
Dunque. Il territorio C appartiene allo stato B, dove C rappresenta un enclave per lo stato B, ma non è un enclave né per lo stato A né per lo stato D, in quanto non è interamente contenuto all'interno di un solo stato. Ma come si fa a capirci qualcosa? Ah, stiamo registrando. Scusate, non mi ero reso conto. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia. Daniel Bilenco al microfono e un po' in difficoltà questa volta. No, è che mi stavo trovando sulle pagine di Wikipedia dove vengono spiegate parole come enclave e exclave, che sono dei termini di geografia politica. Allora, tanto complessi però assolutamente vitali per il viaggio che stiamo per compiere. E mi pare decisamente tutto ingarbugliato. Però del resto, a pensarci bene, forse non è un caso. Cioè, è molto difficile introdurre alla storia o alle atmosfere della metropoli di questa volta. È un luogo conteso ed è purtroppo teatro in questi mesi di una tragedia umanitaria. Vabbè, direi allora di questa volta lasciare direttamente la parola a qualcuno che conosce bene questo territorio, o meglio, questo nastro di terra, questa exclave, la traduttrice e scrittrice Marianna Dotti, che lì ha viaggiato e soggiornato a lungo, lei, e faremo anche conoscenza di alcune sue amicizie particolari a cui abbiamo potuto dare voce.
Rannicchiata attorno alle acque azzurre e alle sabbie bianche del Mediterraneo c'è la striscia di Gaza, un nastro di terra largo dai 10 ai 16 chilometri e lungo circa 40. Ci abitano 2.400 israeliani, distribuiti in 19 insediamenti massicciamente finanziati dal governo e irrigati intensivamente. Il 96% dell'acqua per un terzo della terra. Eppure, nel 1985 Gaza era il luogo più povero e più densamente popolato della terra. Ci si erano stabiliti anche oltre 650.000 palestinesi, talora al loro terzo o quarto spostamento. 460.000 sono rifugiati ufficialmente riconosciuti. Dei 61 campi profughi serviti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, il campo di Rafah, a Gaza, è noto per essere il peggiore di tutti. Le baracche sono addossate le une alle altre, appena divise da esili varchi. Niente strade, niente indirizzi. Ai primi di giugno, alle 6:30 del mattino, il sole è già intenso. Il puzzo di sudore, cavolo marcio, cucina, sovraffollamento, colpisce come un pugno in faccia. Nel giro di poche ore non lo si sente più. L'abitazione tipo del campo di Rafah è una baracca di cemento di circa 3 metri per 4. Ospita una famiglia media di 15 persone.
Le parole che avete appena sentito sono della poeta e attivista femminista statunitense Robin Morgan. Le scrive nel saggio Il demone amante. Sono parole e cifre che risalgono al 1986. Oggi, poco meno di 40 anni dopo, gli abitanti di Gaza, tutti palestinesi, sono 2.300.000, età media 18 anni, un popolo di bambini e di adolescenti. Nel 2005 i coloni israeliani che dal 1967 si erano a poco insediati nella striscia, un nastro di terra, come la chiama Robin Morgan, circa 8.200 persone vengono sgomberate unilateralmente da autorità dal governo israeliano di Ariel Sharon. All'epoca, agosto 2005, ero in Palestina. e andando a trovare due amiche israeliane, la produttrice cinematografica Osnat Trabelsi, a cui si deve lo splendido Arnas Children, diretto da Giuliano Mercamis, e Yael Lerer, fondatrice della casa editrice Andalus, che si era dato il compito di tradurre in ebraico e pubblicare solo testi di autrici e autori arabi, trovai Tel Aviv, in quell'agosto del 2005, costellata di nastri di arancione, simbolo dello scontento della società civile israeliana rispetto a quella misura che oggi, col senno di poi, si è rivelata dal punto di vista israeliano astutamente lungimirante. Garantire la sicurezza a quei pochi coloni in loco non era vantaggioso né dal punto di vista militare né da quello economico. Meglio spostarli e avere mano libera sulla striscia di Gaza, un'area che gli accordi di Oslo del 1993 hanno posto sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese in base al principio della restituzione dei territori occupati in cambio della pace, e che tuttavia è totalmente controllata da Israele, una sorta di riserva indiana da cui attingere mano d'opera a basso costo ogni volta che se ne ha la necessità. Gaza, ormai sgombra dell'impegnativa presenza dello sparuto gruppo di coloni ebrei israeliani che l'hanno abitata fino all'agosto del 2005, è assai più comodamente e ferocemente contenibile dall'esterno, vale a dire dai bordi, dal cielo, dal mare, e vi si possono mettere a punto nuove tecniche di dominio.
Se oggi la Cisgiordania è una vera e propria colonia penale, Gaza è un laboratorio dove Israele sta sperimentando un elaboratissimo e inedito sistema di governo indiretto. La sua popolazione, disconnessa perfino dal punto di vista politico dal resto dei palestinesi, isolata dal mondo, senza lavoro, viveri, medicinali e energia, è deliberatamente tenuta sull'orlo della catastrofe umanitaria. Chi la affama è anche colui che le impedisce di morire di fame.
Scriveva così nel 2008 l'israeliana Ariella Aisha Azulay, storica della fotografia. La prima volta che sono stata a Gaza City era il marzo del 2001. Primavera, sole a picco, una densità di case da fare paura. Grandi strade malconce, pochi veicoli. Non so se succede anche a voi, ma io quando arrivo in un posto nuovo cerco innanzitutto ciò che mi è familiare. E così ho riconosciuto una grande Trapani affacciata sul mare, ospitale come solo le città mediterranee sanno essere, con i loro mercati, i loro odori, i loro rumori, quella capacità della gente del posto di abitare lo spazio pubblico come fosse uno spazio comune. All'epoca i visitatori stranieri potevano entrare e uscire da Gaza con discreta facilità. Ti potevi sedere al bar di un piccolo albergo da favola caro alla stampa internazionale, l'hotel Al Daira, a due passi dall'ospedale Al-Shifa, bere un whisky, mangiare qualche fragola coltivata nei campi della striscia, le più buone della terra, e fare finta che andasse tutto bene, non solo per te. La sede del governo dell'autorità nazionale palestinese era ancora in piedi e fu lì che il presidente Yasser Arafat, in carica dal 1996 al 2004, ricevette il piccolo gruppo di donne italiane di cui facevo parte. Eravamo in visita nel paese perché volevamo capirlo senza la mediazione dei media e il filtro delle idee ricevute. Quando ce ne andammo, Arafat volle fotografarsi con ognuna di noi, un suo vezzo forse, o più probabilmente una sua accattivante modalità comunicativa, come capii solo un paio di anni dopo. Adesso, pensando all'enorme schedario fotografico da lui creato nel tempo, mi chiedo dove possa essere andato a finire, dove sia quella nostra fotografia. Con quell'archivio ci si potrebbe ricostruire una parte significativa della storia di Palestina, Arafat come Colosseo mediorientale. Solo che il selfie era lui a proporlo. Ma torniamo a quel marzo del 2001. Per arrivare nella striscia era d'obbligo passare dal valico di Erez, uno dei pochi punti di transito tra Gaza e Israele, dove all'alba e al tramonto si formavano le lunghe code dei giornalieri che si recavano al lavoro in Israele, dosati in base ai bisogni di manodopera e agli umori politici di quel paese. Un isolamento calcolato, amministrato e sfruttato. Di quella visita ricordo un mal di testa lancinante. Nel pomeriggio ero stata invitata a fare visita alla famiglia di un uomo che, come moltissimi palestinesi di Gaza, lavorava in Israele e che solo pochi giorni prima, il 14 febbraio, alla guida di un autobus vuoto, aveva investito e travolto un gruppo di militari e civili a sud di Tel Aviv. Attentato, malore, errore, esasperazione fuori controllo. So solo che quando arrivai a casa loro, un piccolo, ordinatissimo appartamento che, turbata com'ero, non saprei più collocare nella geografia della città, fui accolta da una donna di non più di 30 anni e dai suoi 5 bambini. Incolpevoli, ignari, attoniti e muti, si lasciarono fotografare come se fossero comparse in un film non loro. A parlare fu una donna più anziana, la suocera, una zia, che descrisse come orgogliosa solidarietà la vicinanza che l'intero quartiere stava offrendo a quella famiglia ferita. Impossibile in quella situazione perfino tentare l'intimità del pianto. Nei 2 anni successivi, tornando a più riprese in Palestina, la situazione mi è diventata sempre più chiara. Come non percepire la tensione fortissima tra il tentativo palestinese di costituirsi materialmente come Stato, di darsi una struttura politica, amministrativa, sociale ed economica riconoscibile dentro e fuori dai territori occupati, e la provvisorietà, questa provvisorietà permanente, il bilico instabile in cui venivano fatti vivere i palestinesi e la loro dirigenza politica. Le parole d'ordine israeliane sembravano essere colpire le infrastrutture e impedire l'autonomia, colpire e umiliare la leadership palestinese riconosciuta dagli accordi di Oslo. Un paio di esempi macroscopici.
For me this is a historical moment and I believe that it is a historical moment too for every Palestinian.
Nel novembre del 1998 viene inaugurato l'aeroporto di Gaza, l'aeroporto internazionale Yasser Arafat. L'unico aeroporto commerciale dell'exclave palestinese, situato nella parte meridionale della striscia, nei pressi del confine con l'Egitto. L'aeroporto può accogliere 700.000 passeggeri l'anno e la superficie aeroportuale copre un'area di 450 ettari. A gestirlo è la Palestinian Civil Aviation Authority, in congiunzione con il governo israeliano, ed è base della compagnia aerea di bandiera, la Palestinian Airlines, fondata 3 anni prima. Con l'inizio della seconda intifada, nel febbraio del 2001, il governo israeliano impedisce praticamente tutti i voli, tranne alcuni voli istituzionali di Yasser Arafat. Qualche mese dopo, il 4 dicembre 2001, la torre di controllo e la stazione radar vengono distrutte da un bombardamento israeliano. Il 10 gennaio 2002, l'esercito israeliano fa demolire la pista con le ruspe. La definiscono una rappresaglia per l'uccisione di alcuni soldati israeliani da parte di membri dell'organizzazione terroristica palestinese Hamas. Viene siglata così la chiusura definitiva dell'aeroporto, Contemporaneamente, per la precisione il 3 dicembre 2001, distrutta la sede dell'Autorità Nazionale Palestinese di Gaza City, il presidente Arafat viene costretto a una sorta di confino o di esilio interno a un'ottantina di chilometri da lì, nei locali della Mukata, il quartier generale dell'Autorità Nazionale Palestinese nella città di Ramallah. Quartier generale che nel settembre del 2002 sarà ripetutamente bombardato e attaccato dall'esercito israeliano. Dalla Mukata Arafat uscirà solo 3 anni dopo, il 29 ottobre 2004, gravemente malato, per essere trasportato in un ospedale parigino dove morirà qualche giorno dopo, l'11 novembre. In Palestina, e in particolare a Gaza, si ha la sensazione che la storia si sia incagliata. La carcerazione non è solo spaziale, è temporale. Un ciclo inesorabile di costruzione, distruzione, ricostruzione. Un presente assoluto che non lascia spazio, né fisico né mentale. Un presente in cui hai l'impressione che il passato si ripieghi su se stesso, promettendo un futuro che non arriva mai. Stato d'assedio, immobilità, ripetizione. Un popolo senza spazio e senza tempo. Uno stato di prigionia reiterato e contiguo allo stato di guerra. Dal 2008 a oggi, la striscia di Gaza è stata attaccata a ripetizione dalle forze di difesa israeliane, senza bisogno di atti scatenanti come l'attacco del 7 ottobre scorso da parte di Hamas. Fino a quella data, per i media, la sofferenza degli abitanti di Gaza non faceva abbastanza rumore. Iyad al-Sarraji, un amico palestinese di Gaza, psichiatra, fondatore del Gaza Community Mental Health Program, residente in uno dei quartieri residenziali di Gaza City, sì, anche i palestini esistono le classi sociali, il 30 aprile 2001 scrive una lettera pubblica ai primi ministri dei paesi membri dell'Unione Europea. La intitola «Dall'inferno con amore». Ecco alcuni passaggi.
Quando ero studente di psicologia, frequentavo un laboratorio di ricerca sul comportamento umano. In un esperimento, una povera cavia veniva costretta a imparare quanto può essere duro morire. Le veniva ripetutamente dato un pezzo di formaggio. Quando l'animale provava ad assaggiarlo, veniva sottoposto a una scossa elettrica. Allora la cavia impazziva e si lanciava contro le sbarre della gabbia, cercando disperatamente di scappare. Dopo alcuni tentativi, il povero animale, in preda al terrore, finiva per paralizzarsi. Provare a ribellarsi era stato inutile e la sua rabbia non aveva persuaso i padroni a dargli tregua. Dopo qualche giorno sarebbe morto. E la dissezione avrebbe rivelato una grave emorragia interna del surrene, che nel corso dell'esperimento aveva prodotto dosi molto elevate di adrenalina. Quell'esperimento, che a detta dei nostri docenti era sugli effetti dello stress, può applicarsi al mondo in cui viviamo: rapporti umani, potere, impotenza. Questa lettera naturalmente non è sulle cavie, ma su noi palestinesi, sulla vita umana, sulla politica di arroganza e la violenza degli oppressi. Sento il dovere di scrivervi nella speranza che possiate capire e agire. I palestinesi sono imprigionati nella loro stessa terra, mentre le forze armate israeliane marciano verso la vittoria totale e finale. Ciò che voi osservate da lontano è la reazione violenta della gente di Palestina al massiccio tentativo israeliano di imporle il proprio dominio e la sottomissione con o senza formaggio. Cari primi ministri, per raggiungere i propri obiettivi le forze armate israeliane non dovranno fare altro che condurre una guerra spietata e compiere per errore dei massacri. La vittoria, agli occhi dei vertici militari israeliani, significa pace e sicurezza, ma non è così.
Queste sono le parole di Iyad al-Sarraji nella sua missiva inviata il 30 aprile 2001 ai ministri dei paesi dell'Unione Europea. L'ultima volta che l'ho visto è stato a Milano, in un ristorante che oggi non c'è più, come lui. Si è spento nel 2013, Eyad, dopo una lunga malattia. Quella sera, ne ho un ricordo preciso, gli dissi che non capivo la logica degli attentati suicidi. Perché morire dando la morte? Perché immolarsi? La guerra di liberazione algerina non aveva seguito altre strade? Quella passione di sacrificio non riuscivo a spiegarmela. Lui reagì in un modo buffissimo. Non ci avevo pensato, disse, e si attaccò al cellulare per condividere a caldo quel mio interrogativo con uno dei suoi assistenti. Anche adesso, scrivendo di lui e di quei luoghi, il tempo si ripiega su se stesso e mi soffoca. Forse è per questo che in questa mia Gaza ormai davvero invisibile disseminano tante, forse troppe date, e me ne scuso. Nella mia testa e nel mio cuore, l'immagine di Gaza City e della striscia di terra che la circonda, una città o area metropolitana totalmente off limits da 17 anni, invisibile perché oscurata, gettata fuori scena, si associa insistentemente a quella di una necropoli, letteralmente a una città dei morti, Gaza come Guernica, come Dresda, come Hiroshima e Nagasaki. Un trionfo del principio di morte, l'avverarsi di ciò che l'antagonista ha decretato, cancellare la striscia di Gaza dalla faccia della terra, dove c'era vita, fare il deserto. Poi però si fa strada un'altra immagine, quella della resistenza, che è passione per la vita, per il luogo in cui si è venuti al mondo, per la propria storia e la propria cultura, per le persone che ci hanno preceduti e che lì sono morte e riposano. In quell'immenso campo profughi che è Gaza, mi dico, si sono costruiti nel tempo molti cimiteri. Un luogo dove si ha lo status di rifugiati, dunque di persone in transito, e dove tuttavia si vive e si muore e si viene sepolti da generazioni, è un luogo in cui la consuetudine con la provvisorietà si è trasformata in forza. Anni fa, su uno dei muri più paradossali di Palestina, quello di Qalqilia, che sigilla un'intera città della Cisgiordania entro una cinta muraria con un solo ingresso o uscita governato dall'esercito israeliano, ho letto: esistere è resistere. Esistere è resistere. Che io interpreto come un corale plurale, io da qui non me ne vado. Ed è quello che stanno dicendo in questi mesi le abitanti e gli abitanti di Gaza, affermando con pazienza e coraggio: questa è la mia terra. E allora cerco di ricordare la voce di Mahmoud Darwish, il grande poeta palestinese, tra i maggiori di lingua araba del XX secolo. Mahmoud Darwish, che considerava la Palestina una metafora del paradiso perduto. Mi sforzo di ricordare la sua voce calma, da apicoltore.
Una scatola di pietra. Brulicano i vivi e i morti nella sua argilla, come api prigioniere dell'arnia, che scioperano contro i fiori e chiedono al mare una via di fuga, ogni volta che l'assedio si stringe.
E subito dopo ripenso la voce di John Berger, il grande critico d'arte, sceneggiatore e narratore inglese, che amava definirsi semplicemente uno storyteller. Fu a lui che nella primavera del 2003 propose di venire con me in Palestina a ragionare con scrittori, filmmaker, artisti, fotografi locali di come si racconta una storia. In quell'occasione, nella sua casa di Anthony alle porte di Parigi, John, che aveva una gran paura di volare, mi disse senza esitare: «That I will do». «Sì, ci sto». Da quel primo viaggio e da una serie di visite successive scaturiranno testi densi e accorati, parole in lutto, come queste, scritte 6 anni dopo, sulla giovanissima scultrice e pittrice Randan Da, nata a Meidal Shams, sulle alture occupate del Golan.
La parola striscia, dalla striscia di Gaza, è fradicia di sangue, come 65 anni fa successe alla parola ghetto. Giorno e notte, da cielo, mare e terra, le forze di difesa israeliane sparano bombe, granate, ordigni GBU-39 al fosforo e all'uranio impoverito e raffiche di mitra contro una popolazione di 1,5 milioni di civili. Il numero dei mutilati e dei morti aumenta ogni notizia data dai giornalisti stranieri, a cui Israele vieta di entrare nella striscia di Gaza. La cifra cruciale è questa. Per ogni caduto israeliano ci sono 100 morti palestinesi. La vita di un israeliano vale quella di 100 palestinesi. Le implicazioni di questo presupposto sono ripetute continuamente dai portavoci israeliani per renderle accettabili e normali. Il massacro sarà seguito presto da un'epidemia. Gran parte delle abitazioni è rimasta senza acqua e senza elettricità. Negli ospedali mancano medici, farmaci e generatori. Al blocco e all'assedio segue il massacro. Nel mondo le voci di protesta si alzano sempre più numerose, ma i governi dei ricchi, fieri dei loro armamenti nucleari e forti dei loro mezzi di informazione globali, rassicurano Israele che faranno finta di non vedere quello che le sue forze di difesa stanno perpetrando. Un luogo in lacrime entra nel nostro sonno, ha scritto il poeta curdo Beyan Mahtur. Un luogo in lacrime entra nel nostro sonno e non se ne va più.
Il luogo in lacrime dei palestinesi è da nessuna parte. Provo qui a tracciare, dunque, con le parole di 4 scrittori palestinesi, una mappa di quel da nessuna parte.
No, amico mio, non verrò a Sacramento e non ho rimpianti, no, e nemmeno porteremo a termine quello che abbiamo cominciato insieme da bambini. Quel sentimento oscuro che avevi quando hai lasciato Gaza, quel sentimento piccolo deve crescere e diventare un gigante dentro di te. Deve espandersi, devi cercarlo per trovare te stesso, qui, tra le orribili macerie della sconfitta. Non verrò da te, ma tu torna da noi. Torna a imparare dalla gamba di Nadia, amputata all'altezza della coscia, che cos'è la vita e qual è il valore dell'esistenza. Torna, amico mio. Noi tutti ti aspettiamo.
Sono le parole conclusive di Lettera da Gaza, un racconto scritto da Ghassan Kanafani nel 1956. Ghassan Kanafani, che nel 1972, a 36 anni, verrà fatto saltare in aria con la sua auto dall'intelligence israeliana. Seduta al suo fianco c'è una nipote sedicenne che muore insieme a lui. E ancora Mahmoud Darwish, il poeta dalla voce calma, da apicoltore.
Alla base della collina, qui davanti al tramonto, e all'aggressione del tempo, tra le ombre spezzate del giardino, facciamo quello che fanno i detenuti, quello che fanno i disoccupati. Coltiviamo la speranza.
E poi Hiba Abu Nada, poeta, romanziere, educatrice, uccisa in un attacco aereo israeliano nel sud della striscia di Gaza il 20 ottobre 2023. Sotto i bombardamenti Hiba Abu Nada scrive:
do riparo a te e ai bambini che dormono come pulcini nel grembo del loro nido. Non camminano nei loro sogni perché la morte verso la casa avanza. Ti riparo dalla ferita e dal dolore e con 7 versi proteggo il sapore dell'arancia dal fosforo, il colore delle nuvole dal fumo.
E ancora.
Ieri una stella ha detto alla piccola luce del mio cuore: non siamo solo ospiti di passaggio, non morire. Sotto questo bagliore c'è chi continua a camminare.
E infine Refat Alarir, 44 anni, docente di letteratura inglese presso l'Università Islamica di Gaza, poeta innamorato di Shakespeare, ucciso dalle forze di difesa israeliane a Shueya, a est di Gaza City, il 6 dicembre scorso. Come se presagisse la morte, pochi giorni prima Refat scrive:
«Se devo morire, voi dovete vivere per raccontare la mia storia. Se devo morire, che porti speranza, che sia un racconto».
Prendo questi versi come un lascito e una consegna e li accolgo insieme a voi con trepidazione, che Gaza, abbuiata e in macerie, privata dei suoi colori, resista nelle nostre parole.
La poesia. La poesia come mezzo per capire, esistere e resistere. E magari un giorno trovare pace, trasformandosi da exclave a qualcos'altro. Perché exclave, non lo trovate anche voi un termine troppo tecnico, quasi cinico, troppo divisivo tra un dentro e un fuori e troppo somigliante, a ben pensarci, alla parola exclave, che in francese significa schiava o schiavo. Ringrazio la scrittrice e traduttrice Mariana Dotti per aver condiviso l'esperienza personale e averci offerto uno spaccato di storia di Gaza City. E ringrazio voi, ascoltatrici e ascoltatori delle Città Invisibili, questo podcast targato RSI e ascoltabile in radio sulla Rete 2 e dedicato, in fondo, a tutti i luoghi abitati del mondo, grandi e piccini, impossibili o meravigliosi. Sono Daniel Bilenco e sapervi all'ascolto fa bene. A una prossima!